degli studi di economia e che mi hanno portato, diciamo, allo studio del marxismo e quindi alla critica della società capitalistica, della produzione in un'economia capitalistica. E prendere, diciamo, il treno del femminismo è stato per me molto facile. In che senso? Facile nel senso che nel 68, perché allora io ero universitaria, c'era forte questo movimento, no? Questo movimento che era contro l'autoritarismo, contro una serie di questioni relative ai ruoli, contro un sapere costituito e predefinito, contro ogni forma di oppressione, prima della quale noi tra queste vedevamo anche ovviamente la famiglia, che era alla base del capitalismo. Quindi diciamo che, avendo fatto io parte dei movimenti del 68, a un certo punto mi resi conto, insieme a tantissime altre donne, che quella lotta lì non avrebbe sicuramente modificato quella che invece era la contraddizione uomo-donna. Cioè, noi ci rendemmo conto che era impensabile che la contraddizione uomo-donna venisse risolta semplicemente, diciamo, poi non era così semplice comunque, con una modifica delle strutture dei rapporti sociali di produzione, per dirla un po' dal punto di vista marxista. E quindi ci fu tutta una parte del movimento femminista degli anni 70 che proveniva da questa mia diciamo esperienza, quindi, dei movimenti politici. Ce ne distaccammo, io in particolare facevo parte del Manifesto, che era non solo il giornale, ma all'epoca era anche un movimento politico, che era una costola del Partito Comunista, e con Pintor, Rosana Rossanda e quant'altro. E quindi cominciammo a incontrarci solo donne, e a parlare tra di noi, a cominciare a, come dire, a confrontarci su quelle che erano le nostre esperienze di donne. Lì ci fu la prima questione che noi avevamo fatto parte negli anni 70 della lotta per ottenere la legge sul divorzio, quindi avevamo avuto quella grande vittoria, quindi stavamo in quella situazione un po' alta. Il movimento aveva vinto una battaglia che non fu facile affatto, e quindi eravamo molto carichi di questo, però ci eravamo rese conto come donne che noi avevamo un ruolo in questi movimenti, anche che non erano i partiti istituzionali ma erano cosiddetti movimenti extraparlamentari, che avevamo definito come l'angelo del ciclostile. Cioè, noi andavamo lì, perché all'epoca non c'erano queste cose, e facevamo i ciclostili, poi partecipavamo alle riunioni, certo, però dicevamo che a questo punto ci separiamo e cominciamo a stare tra di noi. Bene, questo stare tra di noi, che poi ha dato origine anche ai gruppi di autocoscienza, da una parte, e dall'esperienza invece di Milano sull'inconscio, la pratica dell'inconscio, perché intanto questo parlare, è chiaro che questo parlare voleva dire cominciare a raccontare le proprie storie, che non era solo una esigenza autobiografica, no? Di ricostruzione pure delle autobiografie nostre, ma un po' per andare a individuare che cosa nel nostro divenire donne nella politica e in un momento sicuramente di espansione dei diritti poteva significare essere una donna. È chiaro che il discorso del corpo è stato immediatamente forte. Perché? Perché noi ci siamo rese conto che in realtà di questo corpo, tutto sommato, ci veniva chiesto di liberarcene il più velocemente possibile, di camuffarlo. Io ho delle fotografie dell'epoca nostre, di amiche, e devo dire che si faceva un po' fatica a capire se si trattavano di maschi, di femmine, perché eravamo tutte molto infagottate, tutte molto, come dire, con queste scarpe, con gli eschimi, insomma, eravamo, ecco, e questi corpi sacrificati dovevano quasi non venire fuori in qualche modo, essere, e quindi il corpo è stato uno degli elementi che ci ha cominciato a far parlare. È chiaro che legato al corpo noi abbiamo pensato che non si potesse rimanere legati alla semplice biologia. Abbiamo pensato subito, anche rifacendoci sicuramente alla psicanalisi, e non a caso io credo alla psicanalisi, anche se io arrivo alla psicanalisi molto più tardi, negli anni Ottanta, però perché tutto sommato io penso che sia stata la prima scienza, e qui la metto tra virgolette, che ha dato parola alle donne. Tutto sommato questo ha fatto la psicanalisi. Freud ha cominciato a lavorare sui racconti di molte donne, anche di uomini, però diciamo maggiormente delle donne, le cosiddette isteriche, cioè quelle donne che arrivavano a lui, in qualche modo non c'era nessun appiglio biologico dei loro malesseri, ma il corpo parlava. Quindi il corpo era in primo piano. Corpo, sessualità. Che dire, è chiaro che è stata un'esplosione, perché per la prima volta si parlava di cose intime insieme alle altre. Quindi sì, prima di fare il piccolo gruppo, ma noi parlavamo anche in assemblea della sessualità, di quello che ci accadeva, di quello che ci era accaduto, di quello che sentivamo. Quindi era veramente un qualcosa di travolgente, travolgente, che ci ha cominciato a dare parola. La parola, è vero che non è, è qualcosa di molto potente, perché dire, nominare le cose fa esistere, e quindi si è cominciato a dire che forse esisteva una sessualità femminile che non necessariamente coincideva con quella maschile. Legata alla sessualità, ovviamente, si è parlato anche della riproduzione, perché, come vi dicevo, se è vero che noi arrivavamo da un bagaglio culturale del marxismo, immediatamente individuammo una divisione tra produzione, tra lavoro di produzione e lavoro di riproduzione. Cioè il lavoro produttivo prevalentemente destinato ad essere svolto dagli uomini, quello riproduttivo dalle donne. E questa prima divisione noi l'individuammo come una posizione che rendeva la donna in qualche modo in una posizione di subordinazione rispetto all'uomo. Immediatamente però, quelli erano gli anni in cui l'economia andava bene, non eravamo in crisi come adesso, quindi c'era il boom economico, e quindi le donne arrivavano al mercato del lavoro. Ecco, come femminismo noi immediatamente individuammo l'emancipazione come qualcosa di pericoloso. Cioè, se da una parte pensavamo e pensiamo che il lavoro fornisca sicuramente un'autonomia economica, che è anche questa alla base di un elemento di rottura dalla dipendenza del mondo maschile, era però altrettanto vero che noi individuammo nell'emancipazionismo, o nell'emancipazione anzi, e quindi movimenti poi che invece c'erano anche delle donne prevalentemente lottavano per l'emancipazione, che era un, come dire, rivendicare dei diritti ovviamente per le donne pari a quelli degli uomini. È chiaro che noi non abbiamo mai pensato che questo non fosse un elemento importante, certo che lo era, però pensavamo che comunque non potevamo fermarci lì a questo discorso sull'emancipazione, e quindi ci fu un parlare insieme che era un andare oltre l'emancipazione. Quindi noi dicemmo che in realtà il femminismo lottava per la liberazione delle donne, ma in fondo anche per la liberazione degli uomini, perché non abbiamo mai pensato che questo mondo, che doveva comunque essere un mondo diverso, fosse un mondo di sole donne, ma un mondo dove anche gli uomini si dovevano liberare da tutta una serie di stereotipi, condizionamenti che comunque la società li riguardava. Rispetto a questo, da subito il movimento femminista non è stato mai un blocco unico, questo vorrei dirlo, perché poi successivamente negli anni si è parlato anche di femminismi al plurale, però veramente riflettendo un po' su sulla mia esperienza, ma anche riprendendo un po' di testi che ho rivisto, da subito ci sono state delle divisioni tra di noi, divisioni, erano, come dire, dei diversi approcci che avevamo alla questione. Quindi da subito, come vi dicevo, c'era a Roma più questo discorso dell'autocoscienza, a Milano invece più la pratica dell'inconscio con Lea Melandri, perché lì c'era stato un incontro molto importante con i gruppi francesi, e quindi la psicanalisi era entrata, perché tenete conto che negli anni 70 in Francia la psicanalisi aveva un ruolo molto importante, e in quegli anni, proprio nel 1969-70, Lacan fa il suo seminario che è Il rovescio della psicanalisi a Parigi 8, questo seminario che è il seminario più politico di Jacques Lacan, dove lui parla dei quattro discorsi, quindi il discorso del padrone, che poi nel 72 riparlerà sul discorso del capitalista, il discorso della scienza, il discorso dell'isterica e il discorso dello psicanalista. Quindi quegli anni lì in realtà c'era molto forte tutto un gruppo anche che lavorava con lui, da Lucy Ligarei alla Cristeva, che poi porteranno dei testi che sono stati alla base anche dello studio del femminismo in Italia. Lucy Ligarei, il testo su Speculum, che è stato un caposaldo, l'altro è L'etica della differenza sessuale, sempre di Lucy Ligarei, Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, e diciamo che su questi è cresciuto il movimento femminista italiano, più di tutti. È chiaro che l'influsso di tutto questo ci ha portato ad affrontare questo discorso della sessualità, ma anche procreazione. Non è casuale che la prima battaglia su cui il movimento femminista si è coagulato è stata quella per la legge sull'aborto. Io ricordo una manifestazione del 1970, un sit-in davanti al Tribunale di Roma, perché avevano arrestato una donna che aveva praticato l'aborto, la prima donna arrestata, 1970. Nel 73 a Firenze ci fu una grossa manifestazione perché appunto altre donne erano state arrestate perché l'aborto era fuori legge. Quindi questo discorso, diciamo, della sessualità, dell'aborto, del corpo si è andato ovviamente articolando. E l'articolazione che cosa in fondo ci metteva in evidenza? Da una parte una gran voglia di pensare ad una sessualità più libera, non costretta alla riproduzione, e da questo punto di vista eravamo anche negli anni in cui gli anticoncezionali cominciavano ad avere il loro sviluppo, anche se sempre molto cautamente, però insomma. E quindi c'è stato, come dire, anche questo ha aiutato, quindi la sessualità si è scissa dalla riproduzione. E questo credo che sia il primo punto importante che indubbiamente ha segnato una libertà da parte delle donne. Perché delle donne? È chiaro, anche degli uomini, è evidente, però è fuori dubbio che la questione della procreazione era ed è una questione di corpo di donne prima di ogni cosa, Poi noi sappiamo che nel tempo si è andata sviluppando anche una maggiore consapevolezza da parte degli uomini, ma io ricordo un testo di Rossi Braidotti che era Alla ricerca dello spermatozoo perduto, cioè dove in realtà quello che lei metteva in evidenza era proprio questo, che in fondo l'uomo poteva disperdere il suo spermatozoo senza rendersene poi molto conto. Per una donna invece la situazione era molto molto diversa. Ecco, volevo solo subito dirvi che anche su questo, ad esempio, su la raccolta delle firme per la legge sull'aborto, eccetera, non c'è stata un'unità totale all'interno del movimento femminista. Volevo leggervi dei pezzi, farò così, spero di non annoiarvi, ma mi sembrava interessante. Ho ripreso questo testo che è già politica, che è gli scritti di Rivolta Femminile, dove Carla Lonzi spiega ad esempio un po' che cos'è la sessualità femminile e l'aborto, la sua posizione, la posizione di Rivolta Femminile in questo. Noi di Rivolta Femminile sosteniamo che da 1 a 3 milioni di aborti clandestini calcolati in Italia ogni anno costituiscono un numero sufficiente per considerare decaduta di fatto la legge antiabortista. La comunità femminile ha rischiato la vita, l'ostracismo civile e religioso di uno Stato patriarcale, affrontando clandestinamente le pratiche abortive alle quali tuttora è affidata l'ultima parola per sottrarsi a un processo di gestazione non voluto. Ci rifiutiamo oggi di subire l'affronto che poche migliaia di firme maschili e femminili servano da protesto per richiedere agli uomini, al potere, dai legislatori, quello che in realtà è stato il contenuto espresso da miliardi di vite di donne andate al macello dell'aborto clandestino. Noi accederemo alla libertà di aborto e non a una nuova legislazione su di esso, a fianco di quei miliardi di donne che costituiscono la storia della rivolta femminile, perché solo così faremo di questo capitolo fondamentale della nostra oppressione il primo capitolo di presa di coscienza, da cui minare la struttura del dominio maschile. Una procreazione coatta e ripetitiva ha consegnato la specie femminile nelle mani dell'uomo, di cui ha costituito la prima base di potere. Ma oggi anche una procreazione per libera scelta, tra virgolette, quale contenuto liberatorio può avere in un mondo dove la cultura incarna esclusivamente il punto di vista maschile sull'esistenza, condizionando così a priori ogni libera scelta delle donne? Ecco, questo vi fa capire un po', forse, diciamo, il pensiero fortemente eversivo, almeno di parte del movimento femminista. Cioè, in fondo, avere una legge che regolamentava l'aborto era già una costrizione fortissima. Quindi, Rivolta Femminile non partecipò, come invece magari io feci con i banchetti a raccogliere le firme. Poi nel tempo penso che, chissà, forse avevano ragione loro, se oggi abbiamo una legge che in qualche modo non funziona. 194, sappiamo tutti che con l'entrata del diritto all'obiezione di coscienza, all'obiezione di coscienza rende quasi impossibile utilizzare dei medici, sì. Stessi che facevano prima gli aborti clandestini, peraltro, no? Però l'obiezione di coscienza magari la possono esprimere in un'istituzione pubblica dove sono stipendiati. Invece, se vengono pagati privatamente a nero, l'obiezione non c'è più. Però diciamo che questa parte qui, sicuramente di Rivolta Femminile, fu una parte molto più, più eversiva, mi viene questa parola, no? Che poi ho capito solo dopo la grande differenza tra un pensiero rivoluzionario e un pensiero eversivo, e ve la voglio di, voi la saprete sicuramente, però per me era fondamentale, perché rivoluzionario mi sembrava una cosa già, no, di dire vabbè, ma sì, ma rivoluzionario poi restaura comunque un altro ordine prestabilito. L'eversivo è qualcosa che è sempre in divenire e quindi è qualcosa per cui non ci si ferma mai. Ecco, io questo l'ho capito perché a un certo punto mi sono resa conto che una serie di battaglie che noi ragazze degli anni 60 avevamo messo in piedi, avevamo ottenuto, ci siamo trovate poi che ce le hanno riportate via, cioè ce l'hanno scippate in qualche modo, no? Io ricordo ancora una lettera simbolica che alcune giovani hanno scritto, e io mi sono sentita indirizzata anche a me, che dicevano: ma come, ci avevi detto che dovevamo studiare e avremmo trovato sicuramente lavoro, ci avevi detto che adesso potevamo esprimere la nostra sessualità liberamente e non è vero per niente, tutta una serie di accuse, come dire, che io come generazione precedente mi sentivo, perché è vero che nel frattempo alcune cose sono state proprio riportate via, come è vero che oggi le donne studiano molto di più, sono a volte più brave dei maschi perché studiano di più, e poi però sono disoccupate e quindi, come dire, no, a questo non corrisponde una effettiva emancipazione. Allora, per ritornare al corpo, quindi i temi erano esattamente questi: la libertà di poter esprimere da una parte la propria sessualità, ma con l'idea che c'era comunque una sessualità femminile da scoprire. All'epoca si è parlato anche molto dell'identità femminile da parte di alcuni gruppi, e devo dire che nel femminismo questa cosa dell'identità femminile non era ben vista, perché in fondo si pensava che non esisteva un'unica identità femminile, ma che anzi ogni donna doveva dire la sua, doveva costruire la sua, anche se, e questo credo che sia un punto che ancora oggi noi ci troviamo, che mentre questo è vero sempre, che ogni soggetto è unico, e questo ce lo ricordano tantissime donne, insomma, no? Penso ad Hannah Arendt, la stessa che scrive su questo, proprio dicendo che ciascun individuo è un individuo unico, maschio o femmina che sia, però se noi vogliamo poi dare un'idea della politica, invece lì c'è qualcosa, poi ce ne parlerà lei del corpo e della politica, però c'è qualcosa che come si fa a mantenere l'individuale nel collettivo? Come si fa a poter fare in modo che se si fa un discorso politico e si parla a nome delle donne, ci si muove a nome delle donne, poi non sia qualcosa di estremamente autoritario, che livella comunque, no? Che tutte dobbiamo pensare che sia importante. Allora, mentre sulla legge sull'aborto io credo che c'è stata una buona mediazione, a parte appunto Rivolta Femminile che non partecipò, ma che lasciò che altre parti del movimento lo facessero, già nella legge sulla procreazione assistita noi abbiamo assistito invece ad una grossa separazione, una grossa divisione del movimento delle donne. Non si era arrivate a pensare che la legge dovesse avere delle caratteristiche, ci siamo arrivate molto frazionate. E del resto mi viene da pensare, anche in questi giorni proprio che è riapparso questo discorso sull'utero in affitto, come in fondo anche qui ci sia sempre in agguato, perdonatemi questo lo dico, in agguato un tentativo di parlare in nome delle donne e quindi di dire: noi pensiamo che questa cosa dell'utero in affitto sia una cosa spregevole perché è pari alla prostituzione. Ho letto delle cose terrificanti, e la cosa che mi viene da dire: ma il femminismo mi ha insegnato che io parlo per me, parlo a partire da me, no? partire da sé era la parola d'ordine. Quindi, come dire, ci può essere una legge, tu puoi accedere o non accedere, ma ci deve essere una legge, in modo che chi può, vuole accedere possa accedere. Questo ve lo dico perché quando ci fu dell'aborto, mi ricordo che noi, tante di noi, ci siamo tutte autodenunciate, dicendo ho abortito anch'io, quando ancora la legge non c'era, proprio perché dicevamo metteteci tutti dentro, vediamo se... no. E quando ci fu la legge, al di là di tutto, non è che tutte abortirono, cioè abortirono le donne che volevano abortire. Ecco, io credo che anche questo discorso sull'utero in affitto abbia a che vedere con questo ordine qui, con questo sempre in agguato desiderio di parlare in nome delle donne. Ecco, noi un altro elemento che era molto importante era quello che non c'era la delega e la rappresentanza. Ognuno rappresentava se stessa. È chiaro che nei momenti poi dove la politica doveva stringere, questo era il punto. Ma questo io credo che sia un tema che poi sulla politica si dovrà riaffrontare, come la politica renda sempre in fondo il discorso del padrone. Come la mettiamo? La mettiamo anche la politica che vuole abbattere il padrone. La famosa battuta di Lacan, quando i giovani entravano nella Sorbonne dicendo ma lei è di destra o di sinistra, lui disse voi state cercando un padrone, lo troverete, e gli hanno urlato tutti dietro perché come noi vogliamo abbatterlo il padrone, e lui continuava a dire voi state cercando un padrone e lo troverete. Ed effettivamente possiamo dire che questo è una questione, una grossa contraddizione che c'è tra l'individuale e il collettivo. Ritorniamo al corpo. Ecco, questo discorso sulla sessualità ha preso sicuramente appoggio anche dalla psicanalisi, non ha potuto non farlo, ovviamente anche criticando molto qual era la posizione di Freud, ma direi anche non solo di Freud. Rileggevo, ma non l'ho portato, un altro testo di Carla Lonzi, che era Il maschile all'interno del femminismo, mi sembra il maschile, l'uomo nel femminismo, esatto. Come lei in fondo diceva che tra tutti quanti le sembrava che Freud non fosse stato poi così cieco di fronte alla sessualità, e riprendeva dei punti dove Freud diceva appunto delle zone erogene, dove individuava che la clitoride era la zona erogena femminile, mentre appunto il pene era quella maschile, e dava una certa importanza a questo elemento qui. Io devo dire che avendo poi studiato il femminismo e la psicanalisi, è vero che ai noi da parte delle donne non c'è stata una grande scoperta rispetto a questo padre fondatore, che alla fine tra l'altro ha detto io non ci ho capito niente, per me è un continente nero e quindi lascio alle mie allieve. Però le allieve, Anna Freud da una parte e Melanie Klein dall'altra, si divisero subito, e una andò verso l'ego psychology e quindi abbandonando completamente la teoria dell'inconscio e dando apertura a quella che oggi è tutta, diciamo, la linea di psicologia cognitivo-comportamentale, perché potremmo dire che i post-freudiani hanno aperto questo filone, no? Ritornando al discorso dell'io, cioè l'io si può educare, e quindi se noi educhiamo l'io, prima o poi le persone vanno nella retta via. Dall'altra parte Melanie Klein, la quale ha fatto un'operazione diciamo un po' più raffinata, molto più raffinata, quella di però sostituire la madre al primato del padre. Che succede? Che però la madre non è la donna, tant'è che il femminismo l'ha capito bene, ha capito talmente bene che ha voluto scindere le due parti, dicendo la madre è chi, la donna che desidera procreare, e lo deve poter fare, diciamo, liberamente, quindi anticoncezionali, sessualità vissuta anche non necessariamente soltanto con attività riproduttive e quant'altro, ma sul femminile è lì il punto, è lì il punto dolente, io posso dire, e qui mi sposto più verso la psicanalisi. Perché? Perché noi sappiamo che non siamo contenute dal linguaggio, potremmo dire, cioè se è vero che la parola designa, non c'è una parola che ci dà un significato alla femminilità. O meglio, ce ne sono tante, ma ce ne sono tante che sono degli stereotipi, non so come dire, se noi andiamo a leggerli negli anni, quelli che ci hanno insegnato, la donna è fragile, la donna è debole, la donna è sensibile, la donna e l'uomo è forte, coraggioso, ma sono stereotipi. E come tutti gli stereotipi, anche quelli di genere, perché secondo me anche quelli sono degli stereotipi, in fondo non fanno altro che catalogare l'essere che deve entrare là dentro. Il problema è, e se non c'entra, e lì è la questione, se non c'entra, e lì nasce il malessere, no? Perché non ci si riconosce in quel quadro di riferimento. Ed effettivamente quello che emergeva in quegli anni dai piccoli gruppi, dalla pratica dell'inconscio, era questa grande sofferenza di non ritrovarsi in quegli schemi lì. Non solo di non ritrovarsi, ma di aver avuto il coraggio per la prima volta di dire non ci vogliamo proprio ritrovare lì. Cioè c'è un'azione, una volontà di non ritrovarsi. Però la questione è ancora lì, che a livello collettivo l'identità di genere o l'identità femminile non esiste. Ecco, allora che fare con questo aspetto? Perché io credo che questo sia un punto non da poco. Noi è vero che con il femminismo abbiamo dato parola alle donne, le donne sono diventate, come dire, un soggetto politico. È vero tutto questo, ma essere soggetto politico è altro dall'identità. E mi viene anche da dire che forse di questa identità, forse, ne possiamo anche fare a meno. Cioè, possiamo ciascuna, nel suo percorso, arrivare ad arrangiarsi e con il proprio corpo e con la propria sessualità e con il proprio essere. Perché dico questo? Perché in effetti, se noi prendiamo la psicanalisi, che cosa troviamo nella psicanalisi freudiana? È che Freud in fondo, diciamo che se l'è cavata come ha potuto, pensando che la donna coincidesse con la madre. Ha fatto questo piccolo, prima ha pensato che la donna potesse coincidere con l'isterica e quindi essere l'oggetto del desiderio dell'uomo, che è esattamente ciò che l'isterica vuole essere, e quindi ha preso un abbaglio e quindi ha confuso l'isteria con la femminilità. Subito dopo si è ripreso e ha detto no, in realtà la donna, quella vera, insomma quella un po' che arriva alla maturazione genitale, è la donna che aspetta un figlio da un uomo, quindi una madre alla fin fine. Però diciamo che su questo la psicanalisi ha taciuto. Ha taciuto, c'è stato un grande dibattito negli anni 30, ma poi ci abbiamo avuto un silenzio. La madre ha preso tutto lo spazio possibile, la relazione d'oggetto, madre-figlio e quant'altro. Abbiamo dovuto aspettare, questo sì è vero, gli anni 50 con Lacan, che ha riaperto il tema della femminilità. Lo ha riaperto in modo difficile. Io dico questo perché negli anni 70 avremmo potuto accedere ai seminari di Lacan. Lacan scrive, recita, perché non scriveva, comunque fa un seminario nel 72 che è ancora, è il seminario che parla esattamente della femminilità, femminilità e godimento, femminilità, godimento e amore. Perché? Perché dice delle cose e noi non accedemmo come movimento femminista. Io mi ricordo perfettamente che all'epoca c'erano le traduzioni di Contri, delle quali Dio ce ne scampi, non si capiva assolutamente nulla, perché era una traduzione maccheronica del francese, e con tutti i giochi di parole che faceva Lacan era impensabile poter comprendere. E noi leggevamo anche Lacan, ricordo che si leggeva, perché qualcuno andava a Parigi, prendeva i seminari e poi arrivava, però devo dire che ben presto lo lasciammo. Sì, Lucy Rigarei alcune cose ce le disse, però ecco, per quanto riguarda Lucy Rigarei, in quel momento lì la sua posizione, che poi si distaccò da Lacan e quindi ci fu una rottura tra i due, era strana. Insomma, io vi invito, se vi va, di leggere Speculum, perché è un testo anche molto interessante, però dove lì sembra che lei teorizzi un po' la femminilità legata molto alla biologia. Ha una biologia un po' strana, effettivamente, perché lei parla di corpo abitato dal linguaggio, e anche questo credo che sia un punto interessante, perché il corpo, ciò che fa di un, come dire, di una massa di cellule un corpo, è esattamente il linguaggio, l'essere immerso nel linguaggio. Su questo i testi della Bartle ci spiegano molto bene questo passaggio dal corpo immaginario al corpo simbolico. Cioè, il corpo immaginario è il corpo col quale noi circoliamo, ma che, se non è abitato dal linguaggio, non è significante. E quindi da questo punto di vista c'è questo passaggio che è molto importante. Però nessuno all'epoca fece e capì questo altro passaggio, che era quello del corpo reale, cioè del corpo del godimento. Ecco, quindi rispetto a questo io credo che ci fu un mancato incontro del femminismo con Lacan. Lacan era molto sprezzante, lo dobbiamo dire, parla del movimento del movimento di liberazione delle donne in tre punti dei suoi testi. Uno è sull'étourdi, lo stordito, che anche mi sembra che sia del 73, e parla della castrazione in quel momento lì, e dice castrazione, che dovrebbe essere l'operazione che fa accedere alla sessualità, maschio o femmine che si è, e a un certo punto lui dice il calzascarpe della castrazione fa sì che le scarpe siano molto meno strette. Dice, perché le scarpe fanno male, e il movimento di liberazione delle donne lo dice che fanno male, che le donne soffrono molto. Però poi lui dice, sono le uniche che della castrazione se ne possono fottere. E questo anche mi sembra interessante, perché apre anche qui a un qualcosa che sul versante della femminilità si avrebbe una capacità maggiore di evitare la castrazione. Poi questo che cosa significa lo potremmo poi vedere, ad esempio, quando lui parla di come in fondo la società è retta dal discorso del padrone, cioè dell'uno tutto sotto il significante fallico. Lui dice, uomini e donne si possono fermare lì, ma c'è anche la possibilità di accedere dalla parte del femminile, e questo vale sia per gli uomini che per le donne, lui dice, però per le donne è più facile accedere a quest'altra parte, e quest'altra parte è la parte non contabilizzabile, non dell'uno. Se noi pensiamo alla società contabilizzata oggi del calcolo, ci viene subito in mente tutti i temi della valutazione, no? Dell'uomo senza qualità, del fatto che si conta, si valuta, si classifica, no? Ecco, questo è sicuramente tutto sul versante del maschile. C'è un versante che non è, cioè quello femminile, che non è sotto questa egida del calcolo, del calcolabile. Infatti lui parla, nelle sue forme della sessuazione, di come in fondo l'insieme delle donne sia un insieme aperto, differentemente dall'insieme maschile, che è un insieme chiuso, è un insieme sotto il segno dell'uno. della totalità. Noi potremmo dire che lì c'è anche un certo esercizio del potere, no? Quello che vi dicevo prima, uomini e donne possono dire io parlo in nome di, è un esercizio di un certo tipo di potere. Da quest'altra parte c'è un qualcosa dove le donne vengono prese una per una e quindi si ritorna a questo discorso dell'unicità. Poi come si fa a fare la politica in questo modo è tutto da verificare, però diciamo che lì è il segno della diversità, di questa maggiore libertà che il femminile ci darebbe nel muoverci nel mondo. E nel muoverci nel mondo a partire anche da, perché no, qui potremmo aprire, perché molto è stato discusso in quei tempi, in quegli anni, nei piccoli gruppi, quando si diceva che in fondo c'era del femminile, si parlava soltanto delle miserie del femminile, delle donne, no? Storie tristi, storie di oppressione. Ecco, io credo che lì toccammo invece per la prima volta, ma lo toccammo nella pratica, perché in fondo io penso che il femminismo è stata gran parte pratica. Poi si è tentata successivamente una teorizzazione o anche nel mentre, però diciamo che era una pratica fondamentalmente, come una pratica è la psicoanalisi, un'esperienza, e quindi la teorizzazione poi se viene in un successivamente. Noi toccammo con mano che da quella miseria lì potevano nascere veramente delle cose molto, molto creative, molto interessanti, perché sì, è vero che noi non avevamo l'autonomia, non avevamo questo, però proprio perché non avevamo eravamo anche più libere di poter mettere in questione. Questo testo che vi ho appena citato, di questo discorso così di rottura, era possibile a partire dal fatto che si era in una condizione di oppressione e di assoluta mancanza. Non ci sarebbe stato e non c'è stato nel momento in cui invece forse le donne avevano e hanno da perdere qualcosa, perché lì c'è invece un mantenere uno status. Ecco perché io penso che questa cosa dell'utero in affitto sia più di quell'ordine lì, no? Di voler mantenere come un, come dire, un primato, un discorso su questo. Vi volevo leggere un altro pezzo invece, che mi sembrava anche questo che forse poteva esservi utile, che parla, ecco, Lea Melandri, la pratica dell'inconscio, come ho precisato più volte anche durante le lezioni raccolte nel mio libro, non è una pratica originale che si è inventata il femminismo italiano. La svolta dell'autocoscienza nella pratica dell'inconscio ha avuto come intermediario l'incontro con il gruppo francese di Politique et Psychanalyse. C'è stato un incontro importante in Francia, il 1 novembre del 72. L'incontro col gruppo francese era l'incontro con una pratica di tipo analitico, che però aveva nel gruppo una figura centrale, una leader, che era anche l'analista del gruppo, e era Antoinette Fouquet, che formava altre analiste che a loro volta facevano analisi ad altre donne, ed era l'innesto della pratica analitica all'interno di un collettivo di donne. Quando tornammo da questo incontro ci fu una lunga discussione che fu riportata su uno dei primi sottosopra e che si trova sotto il materiale di un libro, Una visceralità indicibile. Salto un po', l'autocoscienza è stata in gran parte centrata sul rapporto delle vite e del rapporto d'amore con l'uomo. Il rapporto d'amore dell'uomo con la donna era ancora centrale in quel momento lì. Il fatto che invece lì si parlasse del rapporto con la madre e della sessualità come desiderio che circola nei rapporti tra donne è un po' ci sconvolse, e forse più dei discorsi ci sconvolsero le pratiche, le vite, il modo di vivere. Tenete conto che altro filone che in quegli anni era presente nel movimento femminista era i collettivi lesbici. Noi avevamo qui a Roma Pompeo Magno e quindi con tutta la tematica, io ricordo ancora un'assemblea che facemmo con Lucy Rigarei al governo vecchio, ancora occupato, e dove Lucy Rigarei riportò insomma, un po' delle sue teorie sulla sessualità, eccetera, e dove a un certo punto era, io che sono bassa ero affollatissima, ero coperta da tutte le altre donne, sudavamo, e a un certo punto ci fu questa domanda dicendo: ma il lesbismo, è vero che il lesbismo è l'unica vera posizione e possibilità di liberazione delle donne dalla sottomissione all'uomo? Perché lì molto si discuteva sul fatto che in fondo c'era di mezzo l'amore, c'era di mezzo il sentimento, anche per alcune la voglia di procreare, di avere dei figli. E ricordo la sua domanda, la sua risposta secca fu: le pratiche a letto sono qualcosa che ognuno si tiene per sé. Me la ricordo ancora, perché lasciò un po' di stucco, no? Perché c'era anche questa parte, no, del movimento che spingeva nel dire: ma in fondo il lesbismo che problema? Non ci avete più problema dell'aborto, non ci avete più problema di una sessualità imposta, in fondo può essere una via. E per alcune lo fu, ma io credo che benissimo così. Che possa essere l'unica, ero un po' perplessa allora, lo sono ancora oggi, però anche questo faceva parte, questo ve lo dico perché era importante, perché poi allora, ripeto, c'erano tante cose che ci dividevano, però c'erano anche tantissime cose che ci univano, la voglia di stare insieme, di contare, ed effettivamente questo è stato dirompente, non possiamo dire di no, insomma. E non lo so, forse io mi fermo. Sì, magari se ci sono delle domande poi. Grazie.